Vogliamo continuare a adorare il Signore, ascoltando la Sua parola con uno spirito di preghiera e di disponibilità al Signore proprio, e che permettiamo che la Sua parola ci modelli, ci formi, e che possiamo avere dei cuori malleabili, no? E che si fanno formare dalla parola del Signore, dalle sue verità. Allora, ho scelto stamattina di meditare insieme da Romani 15, Romani capitolo 15, dal versetto 1 al versetto 7, che adesso leggerò, e vi chiedo di alzarvi in piedi per la lettura. Romani 15, 1 a 7. Chi può alzarsi? Non dovete per forza alzarvi in piedi. Or noi che siamo forti dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere a noi stessi. Ciascuno di noi compiace al prossimo nel bene a scopo di edificazione. Infatti anche Cristo non compiacque a se stesso, ma come è scritto, gli insulti di quelli che ti oltraggiano sono caduti sopra di me. Poiché tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per nostra istruzione, affinché mediante la pazienza e la consolazione che ci provengono dalle Scritture conserviamo la speranza. Il Dio della pazienza e della consolazione vi conceda di avere tra di voi un medesimo sentimento secondo Cristo Gesù, affinché di un solo animo e di una stessa bocca glorifichiate il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Perciò accoglietevi gli uni gli altri, come anche Cristo vi ha accolti per la gloria di Dio. Allora, questo brano è un po' la conclusione del capitolo 14. E non vi leggerò il capitolo 14, ma il tema del capitolo 14 sta proprio nel versetto 1 del capitolo 14, dove Paolo dice: accogliete colui che è debole nella fede, ma non per discutere su opinioni. E in questo brano Paolo qui prende come esempio di opinioni quello che pensiamo riguardo ai cibi. C'è chi pensava che si potesse mangiare tutto, c'è chi pensava che certi cibi era meglio non mangiarli, non si dovevano mangiare. E anche riguardo a giorni, feste, c'era chi pensava che tutti i giorni erano uguali, non faceva differenze, e forse anche state pensando a me e giudicandomi stamattina perché non faccio un discorso stamattina sull'anno nuovo, e perché forse per Jonathan tutti i giorni sono uguali, quindi anche la fine dell'anno e l'inizio dell'anno nuovo, la fine dell'anno vecchio, sono sempre giorni uguali, forse per Jonathan. Quindi adesso non potete giudicarmi, ma Paolo stava parlando di cose di questo tipo. Ma forse possiamo pensare, ma ci riguarda oggi, 2000 anni dopo che Paolo avesse scritto queste parole alla Chiesa di Roma? E io penso di sì. Riguardo a cibi, ci sono delle differenze ancora oggi, no? C'è chi è astemio, no? E crede che è meglio non bere il vino o bevande alcoliche per niente. C'è chi non ha problemi in questo senso. Forse sta diventando sempre meno un problema. In Italia non è mai stato un problema. E in altri paesi, nell'Europa del nord, oppure in America, ci sono stati più problemi in questo senso, perché le persone bevevano nel passato soprattutto per ubriacarsi, e quindi i credenti erano sensibili a queste cose. Ma oggi forse qualcosa di più attuale, no? Ci sono i vegetariani, ci sono i vegani. Quindi non è il discorso che fa Paolo, non è così lontano da noi oggi, penso che sia molto attuale. E poi parlava di feste, c'è chi ancora oggi nelle nostre chiese che secondo loro non dovremmo festeggiare il Natale, la nascita di Gesù, perché non sappiamo che giorno fosse nato dell'anno. Quindi c'è per chi tutti i giorni sono uguali, cioè loro dicono dobbiamo festeggiare il Natale, la nascita di Gesù ogni giorno, perché è una cosa stupenda. Gesù è venuto nel mondo, Dio si è incarnato, ma l'ha fatto per morire sulla croce per i nostri peccati. Oppure pensiamo alla cena del Signore, ci sono anche differenze nelle nostre chiese riguardo alla cena del Signore, no? C'è chi pensa che dovremmo fare la cena del Signore ogni domenica, c'è chi invece come noi, in chiesa nostra, che facciamo la cena del Signore una volta al mese, la prima domenica del mese. C'è chi pensa forse che, guardando la Chiesa primitiva, l'esempio della Chiesa primitiva negli Atti, la loro usanza, in realtà loro ogni volta che mangiavano, quindi quando mangiavano insieme, dividevano il pane tra di loro, rompevano il pane tra di loro, allora all'inizio loro ricordavano il corpo di Gesù che era stato spezzato, dato per loro, e poi alla fine della cena prendevano il vino che stavano bevendo, e dando un significato particolare al vino, no? Al calice, ricordando, come Gesù aveva detto, questo è il nuovo patto nel mio sangue. E quindi c'è chi lo fa una volta all'anno. E se siamo onesti, abbiamo un po' la tendenza di giudicarci, no? Su queste cose, quando gli altri non la pensano come noi. E allora Paolo nel capitolo 14 esorta i fratelli a non disprezzare, a non giudicare il fratello o la sorella che la pensa diversamente da te. E la cosa importante è che quello che stiamo facendo lo stiamo facendo con convinzione, e questo lo sottolinea diverse volte Paolo. È importante che quello che facciamo lo stiamo facendo convinti che sia giusto che lo facciamo, e non solo, ma che lo stiamo facendo per il Signore, e nel farlo stiamo ringraziando il Signore. Queste sono le cose importanti nelle nostre differenze. E poi forse l'insegnamento più importante nel capitolo 14 che Paolo vuole dare è che non dobbiamo porre in ciampo ai nostri fratelli. In quello che facciamo non dobbiamo fare loro cadere. E quindi se un fratello, e secondo Paolo è più forte il fratello che pensa che tutti i giorni sono uguali e non fa distinzione tra un giorno e un altro, e non è che fa più festa un giorno rispetto ad un altro, secondo Paolo quello è il fratello più forte. Allora, venendo al brano nostro, no? Paolo parte dicendo: or noi che siamo forti, versetto 1 del capitolo 15, or noi che siamo forti, dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere a noi stessi. Dobbiamo sopportare, accettare quello che fa o crede il fratello. E anzi, dobbiamo anche adeguarci e non compiacere noi stessi, cioè dobbiamo fare come vuole il fratello e non come vogliamo noi, perché sono i forti che devono adeguarsi ai deboli, sono i forti che devono sopportare le debolezze dei deboli. Forse è una questione di fede debole. Allora, chi ha una fede forte in Cristo, quindi è più tranquillo nel fare certe cose, perché ha capito meglio come stanno le cose, cos'è che conta che non è tanto la forma, è più la sostanza che conta, è più il contenuto che conta, non la forma, no? Allora, se noi pensiamo così, e siamo più forti del fratello che invece dà forse troppa importanza, secondo noi, alla forma, al rito, alla cosa esteriore, e forse non capisce proprio bene il contenuto, la sostanza, la vera verità della cosa. E il mondo è contrario. Nel mondo chi è forte pretende che chi è debole segua loro, che si adegui a loro. Non è così nel mondo in generale. E nella Chiesa di Gesù Cristo è il contrario. Perché sono i forti che devono sopportare le debolezze dei deboli, non compiacere a loro stessi. Devono compiacere a chi è debole. Forse tu pensi, ma io non mi ritengo forte, quindi forse questo messaggio di Paolo non è per me. I forti nella nostra Chiesa chi sono? Sono gli anziani, che sono i fratelli più maturi, che devono essere un esempio a tutta la Chiesa, sono quelli che conoscono meglio la parola, oppure sono quelli che insegnano la parola, che conoscono meglio la parola, forse i missionari, quei fratelli che sono attivi nella Chiesa, non solo gli anziani, i diaconi, anche altri, che sono molto impegnati nella Chiesa, loro sono i forti. Io non sono un fratello forte, non mi considero un fratello forte, ma io vorrei che riflettessimo un attimino su cosa vuol dire essere forte. Perché io vorrei invece suggerire che ci sono dei momenti, forse tanti momenti, dove invece siamo forti o pensiamo di essere forti. E non soltanto i fratelli più in vista o più impegnati, ma tutti quanti forse pensiamo di stare nella categoria dei forti. In che senso? Beh, io quello che vorrei proporre è che ogni volta che io penso di avere ragione su qualcosa e quindi sono convinto che l'altro fratello non ha ragione, sbaglia in quella cosa, allora in quel momento chi è il forte della situazione? Non sono io che penso di avere ragione? Sono convinto di avere ragione? Credo di avere ragione? Ma il fratello, sono convinto che in questo punto è bravo in tante cose, lo stimo, è tutto quello che vuoi, ma in quella cosa non va bene, non sono d'accordo, sbaglia. C'è qualcuno qui che possa dire che non abbia mai pensato questo? Del fratello o della sorella? Io devo confessare che questi pensieri mi vengono tutti i giorni. Allora io, finché penso male del fratello, finché ho uno spirito critico, dico che lui sta sbagliando in questa cosa, anche se non lo dico, ma se lo penso, allora vuol dire che in quel punto, in quella questione, io mi ritengo più forte, perché io ho capito, lui non ha capito. Io ho ragione, lui non ha ragione. Quindi questo messaggio di Paolo, capite, è per tutti quanti, penso. Chi di noi può dire che non abbia avuto, non ha questi momenti dove pensa che il fratello stia sbagliando, che non abbia ragione? Magari anche in questioni che riteniamo non così importanti da dover parlare col fratello. Però il punto che voglio fare è che tutti quanti abbiamo questi momenti, forse anche spesso, dove siamo, tra virgolette, più forti degli altri. Gli altri sono più deboli, perché noi abbiamo ragione e loro non hanno ragione. E quindi penso che queste parole di Paolo sono molto importanti per tutti quanti quando dice: or noi che siamo forti. Io sono forte quando penso di avere ragione e penso che il fratello abbia torto, che sia una cosa grande, che sia una cosa piccola. In quel momento io sono il forte della situazione, perché credo di aver capito e credo anche che l'altro non abbia capito. Allora in quella cosa io sono il forte della situazione. Quindi queste parole ci riguardano tutti quanti. Anche quando in famiglia, quando non sono d'accordo con mia moglie, quando non sono d'accordo con mia moglie, cosa vuol dire? Vuol dire che io sono forte e lei è debole. Perché io ho capito, io ho ragione e lei no. O mi sbaglio, fratelli e sorelle? Siete d'accordo con me che abbiamo dei momenti dove pensiamo che nostra moglie sia più debole di noi? Ma viceversa anche, no? Mia moglie può pensare di avere ragione e io di avere torto. Ma siccome io sono marito, e Paolo non sta parlando a me, perché sta dicendo voi che siete forti, o noi che siamo forti, anzi si mette in mezzo anche Paolo, noi che siamo forti. Allora, io sono convinto che è così, ma questo può succedere non soltanto in famiglia, con la moglie, col marito, può succedere anche nella chiesa, con gli anziani. Non ti è mai capitato di non essere d'accordo con una decisione che gli anziani hanno preso? O in certi particolari di come stanno portando avanti la chiesa, guidando la chiesa? Io sì. A me è capitato di non essere d'accordo con i nostri anziani. Non sono stato sempre d'accordo su tutto quello che hanno fatto, deciso, detto. Spero di non scandalizzarvi, ma io non sono stato sempre d'accordo con loro. E lo sanno, no? Sto guardando Fausto, perché abbiamo anche parlato insieme. Ma credo che tutti quanti, se siamo onesti, non siamo stati sempre d'accordo su tutto quello che gli anziani hanno detto, fatto, deciso. Perché siamo diversi. E capiamo la parola di Dio in modo diverso su certe cose. Ci sono certe cose dove la parola è chiara. E quindi anche ci sono dei momenti dove non mi trovo d'accordo con altri fratelli, no? Allora, cosa dobbiamo fare quando siamo forti e ci troviamo davanti a chi è debole su quel punto, su quella questione? Non parlo di tutto, nessuno è forte in tutto, solo il Signore. Però in quella questione, su quel punto, io non sono d'accordo col fratello, allora che devo fare? Secondo Paolo, io devo sopportare quel fratello. E anzi, devo fare di più, non devo compiacere a me stesso. Devo compiacere a lui. Come dice nel versetto 2, ciascuno di noi compiaccia al prossimo. Compiacere all'altro vuol dire non quello che voglio io, ma quello che lui vuole. Non come voglio io, ma come vuole lui. Sono io, se ho capito meglio, che mi devo adeguare a chi ha capito peggio, cioè meno bene. E Chiaramente le cose che abbiamo nel capitolo 14 riguardano le cose non scritte nella parola di Dio, perché non è scritto nella parola di Dio i giorni che dobbiamo festeggiare o non festeggiare. Quindi abbiamo questa libertà di considerare tutti i giorni uguali o invece di fare delle distinzioni e quindi festeggiare alcuni giorni, celebrare il Signore in modo particolare alcuni giorni. Anche il fatto di riunirci la domenica per il culto non è scritto nel Nuovo Testamento che dobbiamo riunirci la domenica per il culto. I primi credenti lo stavano facendo tutti i giorni. Si riunivano nel cortile del Tempio per adorare il Signore, ma per farlo proprio in mezzo alle persone, per raggiungere le persone col Vangelo. È diventato un'usanza quello di adorare il Signore in modo particolare il primo giorno della settimana, perché Gesù è risuscitato il primo giorno della settimana, la domenica, lo sappiamo dalle Scritture, dalla parola di Dio. Ma non è mai scritto che noi dobbiamo avere un culto, come facciamo noi qui domenica mattina, ogni domenica mattina e non altri giorni. Infatti sono rimasto contento che mercoledì mattina abbiamo fatto un culto. Non era il primo giorno della settimana e non era sbagliato, perché non è scritto nella Scrittura se dobbiamo fare comunque un culto il giorno di Natale, che poi è stato stabilito arbitrariamente dagli uomini, il 25 dicembre. È una tradizione, ma non è scritturale. Ma noi che siamo forti, noi che abbiamo capito questo, ci adeguiamo a chi non l'ha capito. Siamo noi che dobbiamo venire incontro a loro, non loro a noi. Così ragiona il Signore. Però, ripeto, stiamo parlando nel capitolo 14 di cose che non sono scritte. Chiaramente, per le cose che sono scritte chiaramente nelle Scritture, nell'Antico Testamento e soprattutto nel Nuovo Testamento, perché noi cristiani accettiamo che l'Antico Testamento è parola di Dio, ma leggiamo l'Antico Testamento alla luce del Nuovo Testamento. Quindi l'interpretazione giusta che dobbiamo tirare fuori dall'Antico Testamento deve combaciare con quello che dice il Nuovo Testamento. Perché l'Antico Testamento Dio l'ha dato a Israele per mezzo dei profeti. E il Nuovo Testamento l'ha dato alla Chiesa per mezzo degli apostoli. Quindi il Nuovo Testamento è direttamente per noi, ma anche i Vangeli. I Vangeli dobbiamo capirli, perché Gesù stava ancora sotto il vecchio patto. Dobbiamo capire i Vangeli sempre alla luce delle lettere di Paolo, di Pietro, di Giuda, di Giacomo, di Giovanni. Perché l'insegnamento degli Apostoli è la parola di Gesù Cristo. E quindi anche la nostra interpretazione di quello che Gesù ha fatto e la storia di Gesù nei Vangeli deve combaciare con la spiegazione che ci è dato dagli Apostoli, perché la loro parola è sempre la parola di Gesù Cristo, quindi è un approfondimento, un chiarimento, è un completamento di quello che Gesù ha insegnato mentre stava sulla terra. Quindi, per quanto riguarda le cose non scritte, o anche le cose scritte ma difficili da capire, dove forse è permesso più di una interpretazione in buona fede, lì dobbiamo avere molta tolleranza e rispetto gli uni degli altri. Molta tolleranza gli uni agli altri. E Allora il versetto 2 diventa importante, perché qui nel versetto 1 Paolo ci dice cosa vuol dire essere forte, cioè come il comportamento del forte, della persona forte, ma nel versetto 2 ci spiega come possiamo capire fare una distinzione tra le cose che dobbiamo sopportare nei deboli o no, e quando dobbiamo compiacere a chi è debole nella fede, fare come vogliono loro o non vogliono loro, perché quando è scritto chiaramente quello che Dio vuole dalla nostra vita, tutti quanti ci dobbiamo adeguare alla parola di Dio. Ma stiamo parlando nella sfera delle cose non scritte o non chiare, dove ci vuole tanta umiltà e stima reciproca. Allora nel versetto 2 Paolo ci dà una guida nelle cose che non sono scritte o comunque che non ci sono ancora chiare, quando dice: ciascuno di noi compiaccia al prossimo, quindi ci fa capire anche non soltanto tra fratelli ma anche nel mondo, ciascuno di noi compiaccia al prossimo nel bene a scopo di edificazione. E quindi questa è una guida molto importante che possiamo avere per le cose non scritte, come i giorni, e i cibi e cose di questo genere. Dobbiamo capire se compiacendo al prossimo è per il suo bene, ma quasi sempre per il suo bene. E dobbiamo capire anche se lo stiamo edificando. Quindi è l'amore per il fratello, per il prossimo, che ci deve guidare. Allora, se io mi adeguo a lui e faccio quello che lui vuole e non quello che voglio io, è per il suo bene, per il nostro bene, ed è per edificare il fratello. Perché a volte possiamo fare anche delle cose buone che non necessariamente edifichino, costruiscono. A volte dobbiamo tenere quelle cose per noi, e Paolo lo spiega nel capitolo 14. Ciascuno di noi compiaccia al prossimo nel bene a scopo di edificazione. E poi abbiamo il versetto 3, l'esempio di Gesù. Infatti, anche Cristo non compiacque a se stesso, ma come è scritto, gli insulti di quelli che ti oltraggiano sono caduti sopra di me. Qui Paolo alza l'asticella, perché allora qui capiamo che il discorso non è soltanto riguardo a cibi e giorni, come nel capitolo 14, ma adesso riguarda anche il fatto di subire un torto, un'offesa, un oltraggio, un insulto, perché dice anche Cristo non compiacque se stesso, anche Cristo non ha fatto quello che ha voluto lui, ma lui ha fatto quello che ha voluto il Padre. Come è scritto, gli insulti di quelli che ti oltraggiano sono caduti sopra di me. Questa è una citazione dal Salmo 69, versetto 9. Interessante, il Salmo 69 è scritto da Davide, quindi 1000 anni prima di Cristo, circa. E Davide esprime in questo Salmo, abbastanza lungo, molte sofferenze nella sua vita personale. Quindi in generale Davide sta proprio esprimendo le sue esperienze di sofferenza, perché lui stava, cioè gli oltraggi, gli insulti degli altri contro Dio gli insulti di quelli che stavano oltraggiando Dio, offendendo Dio, stavano cadendo sulla vita di Davide. E tra un po', se Dio vorrà, inizieremo a studiare primo e secondo Samuele, e quindi studieremo bene la storia di Davide, ma penso che molti di noi sappiamo due esempi chiari di questo. Uno è Saul, il re Saul, no? Il re Saul, Davide era un suo guerriero e che sacrificava la sua vita, rischiava la sua vita per il bene del re Saul. Ma il re Saul voleva uccidere Davide per invidia, perché gli ebrei cominciavano a lodavano il re Saul per le sue prodezze, ma a Davide lodavano 10 volte di più rispetto al re Saul per le sue prodezze, e questo causava invidia da parte del re Saul, che voleva uccidere Davide. Ma Davide faceva tutto questo per amore del re, perché lo faceva per amore di Dio, perché Davide credeva in Dio e viveva per Dio, e lo scopo della sua vita era quello di glorificare Dio. E quindi lui rispettava il re e viveva per il re, si sottometteva al re e dava la sua vita per il re di Israele. Saul non soltanto per invidia voleva uccidere Davide, ma a un certo punto lo voleva uccidere ancora di più, perché aveva saputo che Davide era stato unto come re di Israele dal profeta Samuele, e che quindi dopo la morte del re Saul, invece che suo figlio Jonathan, che normalmente nel regno avrebbe dovuto diventare re al posto del padre, sarebbe diventato re Davide, che non c'entrava niente con la famiglia del re Saul. E quindi ancora di più, non solo per invidia, ma proprio perché il re Saul non stava accettando la volontà di Dio. Dio aveva scartato il re Saul, perché non solo perché il re Saul avesse peccato contro Dio più volte, disubbidendo alla sua parola e ai suoi ordini. Non era tanto quello, ma il fatto che quando lui veniva ripreso dal profeta Samuele, non accettava la riprensione di Dio attraverso il profeta Samuele, non accettava la correzione di Dio. Non si è pentito del suo peccato. Questa è la grande differenza tra il re Saul e Davide, perché Davide come re ha commesso dei peccati, se vogliamo, più gravi di quelli di re Saul. Commise adulterio e poi omicidio per nascondere l'adulterio come re. Peccati estremamente gravi. Eppure Davide era chiamato uomo secondo il cuore di Dio nelle scritture. Non perché non ci fosse peccato in lui, ma perché Davide, quando capiva di aver peccato, lo accettava e lo confessava e lo abbandonava. In Davide c'era pentimento. Confessione di peccato e pentimento. E questo ritornare al Signore con tutto il cuore. Questo mancava nel re Saul. E quindi Davide veramente rappresentava Dio con il suo esempio di vita davanti al re Saul. E il fatto che il re Saul voleva uccidere Davide era proprio quello che dice qui nel testo. Gli insulti di quelli che ti oltraggiano, cioè di quelli che oltraggiano Dio, perché Saul, mettendosi contro Davide, si stava mettendo contro Dio, perché Dio aveva fatto ungere Davide come re di Israele, sarebbe diventato re dopo la morte del re Saul. Era la volontà di Dio. E quindi Saul, mettendosi contro Davide, si stava mettendo contro la volontà di Dio. E quindi il vero oltraggio del re Saul era il fatto che non stesse accettando la volontà di Dio, né nella propria vita né nella vita degli altri. Quindi il re Saul stava insultando Dio con la sua vita. Però questi oltraggi, questi insulti con cui il re Saul stava oltraggiando Dio, stavano cadendo su Davide, perché Davide doveva fuggire per mettersi in salvo, perché Saul voleva la sua morte. Poi anche dopo, col figlio Absalom, quando Davide era re, a un certo punto anche il figlio Absalom ha complottato per usurpare il regno del padre, per diventare re al posto di Davide. Quindi voleva uccidere Davide e diventare re al suo posto. E Davide è dovuto fuggire con i suoi pochi fedeli da Gerusalemme per salvarsi la vita di nuovo da suo figlio. E quindi anche in quel caso vediamo come gli oltraggi di Absalom contro Dio cadevano su Davide. Però Paolo, nel citare il Salmo 69, versetto 9, ci fa capire che questa realtà che Davide aveva vissuto, dove gli insulti di quelli che oltraggiavano Dio erano caduti sopra di lui, nella vita di Gesù sarebbe successo in un modo ancora più forte, più tremendo, più grande nel futuro. Quindi era anche una profezia di Gesù, perché Gesù è morto sulla croce. Perché è morto sulla croce? Perché gli insulti di quelli che oltraggiavano Dio sono caduti sopra Gesù. E non si trattava di un re o di un figlio, già cose molto gravi, ma di tutto il mondo, di tutta l'umanità, quindi anche di te, di me, perché noi facciamo parte dell'umanità, siamo nati nel peccato. E noi abbiamo peccato contro Dio. E ogni volta che pecchiamo contro Dio è un insulto contro Dio. Lo stiamo oltraggiando, è un'offesa. E questo anche come credenti. Grazie a Dio, grazie al Signore Gesù, il suo sacrificio, noi abbiamo ricevuto il perdono dei peccati e abbiamo la vita eterna, la comunione con Dio Padre, perché adesso Gesù è la nostra giustizia. Ma perché questo si realizzasse senza compromettere la giustizia di Dio, Gesù ha dovuto vivere in pieno questo versetto del Salmo 69, versetto 9. Gli insulti del mondo che oltraggiavano Dio sono caduti sopra Gesù. Infatti Gesù ha preso su di sé tutti i nostri peccati. Quando Giovanni il Battista vedeva Gesù che veniva, disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Quindi Gesù era venuto per togliere il peccato del mondo. Ma dove è andato a finire quel peccato che ha tolto dal mondo? Su di se stesso, su se stesso, su di sé. Per questo è morto. Perché è morto per i nostri peccati. Quindi insulti di quelli che hanno oltraggiato Dio, che stanno oltraggiando Dio, sono caduti sopra Gesù 2000 anni fa, quando stava sulla croce. E quindi capite che Paolo qui sta alzando l'asticella. Di cosa vuol dire sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere noi stessi? Va oltre il discorso del capitolo 14 su cibi e giorni, cose, se vogliamo, formali. Ma qui sta parlando proprio di cose essenziali, sostanziali, di contenuto. Perché anche noi adesso siamo chiamati, noi come cristiani, noi che abbiamo creduto in Gesù, che abbiamo il perdono dei peccati, abbiamo ricevuto il perdono dei peccati, la vita eterna, la comunione con Dio, adesso siamo chiamati, finché stiamo sulla terra, a partecipare alle sofferenze di Cristo. E cosa vuol dire partecipare alle sofferenze di Cristo? Vuol dire che gli oltraggi di quelli che hanno, di quelli che insultano Dio, che continuano a peccare contro Dio, cadono anche su di noi. Questo è quello che succede a un discepolo di Gesù. Questo è il discorso che Gesù ha fatto in Giovanni, capitolo 15. Ai suoi discepoli. Leggo dal versetto 18, Giovanni 15, 18, e leggo qualche versetto. Se il mondo vi odia, perché il mondo odia i discepoli di Gesù. Se tu sei diventato un discepolo di Gesù, vuol dire che il mondo ti odia. E quindi gli oltraggi, gli insulti contro Dio, cadono anche su di te, su di me, nel senso che le persone non possono fare niente contro Dio. Allora si scagliano contro quelli che sono di Dio. E siamo noi che abbiamo creduto in Gesù. Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo. Siccome non siete del mondo, ma io ho scelto voi in mezzo al mondo, per questo il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che vi ho detta: il servo non è più grande del suo Signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma tutto questo ve lo faranno a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Quindi noi dobbiamo essere pronti, fratelli e sorelle, a sopportare gli insulti che sono rivolti contro Dio e quindi contro noi perché siamo fedeli al Signore. Non parlo della reazione delle persone perché noi ci comportiamo male. Non parlo della reazione contro i peccati che facciamo. Ma io parlo della nostra fedeltà al Signore. Quando seguiamo il suo esempio, l'esempio di Gesù, siamo fedeli a Lui, allora noi rappresentiamo Gesù. E quindi le persone che non vogliono accettare Dio non accetteranno noi. Ma questo può riguardare non soltanto il nostro prossimo, ma può riguardare anche il fratello. Sì, perché io, succede che io pecco ancora. E quando pecco e riconosco di aver peccato, devo tornare dal Signore, confessarglielo e abbandonarlo. E quindi riprendo a avere comunione col mio Signore. Però ogni volta che pecco è un insulto contro la croce di Cristo. Perché Gesù non è morto soltanto perché le persone credessero in lui. Ma è morto per i nostri peccati affinché noi che viviamo, che abbiamo creduto in Gesù, quindi abbiamo la vita eterna, il perdono dei peccati, viviamo per lui e non più per noi stessi. Quindi dobbiamo ricordare, e l'ho detto altre volte, e lo dirò sempre perché è importante, anche noi credenti, discepoli di Gesù, possiamo insultare la croce di Gesù quando stiamo peccando, perché in quel momento che pecchiamo stiamo vivendo per noi e non per Gesù. E non per la gloria di Dio. Allora, se può succedere che io pecco ancora, e quando lo faccio devo confessarlo al Signore, abbandonarlo e camminare con Lui, e quando faccio del male mi rendo conto che il mio peccato ha fatto del male a un mio fratello, devo anche andare da mio fratello e confessare quello che ho fatto e chiedere perdono da mio fratello per dargli la possibilità di perdonarmi. Però intanto che ho peccato, del male ho fatto. E forse non vado sempre da mio fratello come dovrei per chiedere perdono. Allora cosa devo fare io quando invece i fratelli peccano e mi fanno del male, mi offendono? Prima cosa devo capire che l'offesa contro di me in realtà è contro il Signore, perché quando mio fratello non mi tratta bene, mi fa un torto, sta offendendo prima di tutto il Signore. Ma io cosa devo fare? Colossesi. Guardiamo insieme Colossesi capitolo 3, che è un brano molto parallelo, sempre di Paolo. Colossesi capitolo 3, e potremmo leggere tutto il capitolo, non lo facciamo, cioè almeno dal versetto 1 al versetto 17, non lo facciamo, ma leggo il versetto 12 e 13. Vestitevi dunque come eletti di Dio. Adesso Paolo sta parlando, come in Romani 15, ai fratelli, alla Chiesa. Vestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza, sopportandovi gli uni gli altri e perdonandovi a vicenda se uno ha di che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Interessante notare qui che Paolo non dice soltanto che dobbiamo perdonarci a vicenda, ma prima ancora dice che dobbiamo sopportarci gli uni gli altri. Quando il fratello viene da me e ammette il suo peccato, il suo torto nei miei confronti e mi chiede perdono, è facile perdonarlo, no? Dovrebbe essere, se amiamo il fratello, se no pecchiamo gravemente noi. Vuol dire che non siamo degni neanche del perdono di Dio addirittura, se non riusciamo a perdonare il fratello. Però anche qui Paolo, prima ancora di dire che dobbiamo perdonarci a vicenda, dice che dobbiamo sopportarci a vicenda. E io questo da questo capisco che anche se mio fratello non dovesse venire da me e chiedermi perdono, riconoscere il torto che mi ha fatto, cosa devo fare? Non guardarlo più? Non avere più contatto con lui? Rifiutarlo? No, lo devo sopportare. Quindi vuol dire che lo devo anche perdonare nel mio cuore, anche se non mi ha chiesto perdono. Chiaro, io non posso perdonarlo a voce finché lui non riconosce il suo torto e mi chiede perdono, poi lo perdono. Ma io lo devo sopportare. Vuol dire che io devo continuare ad amare quel fratello come se fosse me. Perché io sono il forte in questo caso, che devo sopportare le debolezze dei deboli. Il fratello non riesce a capire che mi ha fatto un torto, o se ha capito non riesce a umiliarsi per chiedermi perdono. Io che devo fare? O devo sopportare? E poi, versetto 4, siccome Paolo cita un versetto dell'Antico Testamento, del Salmo 69, e poi apre una piccola parentesi che è anche importante per noi, poiché tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per nostra istruzione. Quindi anche l'Antico Testamento. L'Antico Testamento è importante. Il Nuovo Testamento è importante perché è la parola di Gesù Cristo per la Chiesa. Ma anche l'Antico Testamento è importante. Dobbiamo, anche se era direttamente per Israele, ma noi possiamo imparare, come abbiamo imparato stamattina insieme dalla vita di Davide, che era un tipo di Gesù, era una figura di Gesù in qualche modo. E per questo Dio l'ha chiamato un uomo secondo il suo cuore. Gesù non ha mai peccato, quindi non ha mai dovuto confessare il proprio peccato o chiedere perdono a qualcuno. Ma Davide era un esempio perché lui subiva gli oltraggi che erano contro Dio, subiva sulla sua pelle, perché era dalla parte di Dio. E quindi possiamo imparare dalla vita di Davide, quindi possiamo imparare da primo e secondo Samuele, che se Dio vorrà cominceremo a studiare insieme come chiesa tra un po'. Quindi ci sta studiare anche qualche libro dell'Antico Testamento come chiesa, ma come singoli fratelli, come va la nostra lettura, studio, meditazione della parola di Dio? Perché Paolo dice che tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per nostra istruzione. Quindi vuol dire che dovremmo leggere tutta la Bibbia e continuamente, perché possiamo imparare moltissimo anche dall'Antico Testamento, perché è sempre parola di Dio. E poi ci dice perché, cioè qual è lo scopo, affinché mediante la pazienza e la consolazione che ci provengono dalle Scritture conserviamo la speranza. E quando guardiamo le vite di persone come Davide, che malgrado tutto quello che stesse subendo ingiustamente, perché stava subendo anche gli oltraggi che erano contro Dio, perché lui era dalla parte di Dio, e noi sappiamo che Davide poi alla fine avrebbe vinto, proprio perché stava dalla parte di Dio, vuol dire che Dio stava dalla sua parte. E quindi sì, ci vuole la pazienza, la perseveranza, la costanza nella sofferenza, nel subire gli oltraggi che sono contro Dio, subire questi oltraggi anche noi, queste offese. Ma sappiamo, anche leggendo l'Antico Testamento, che c'è la consolazione. Che non è che si va fino alla fine così. Perché comunque dopo la morte c'è la risurrezione. E tutti quelli che avranno creduto in Gesù, come anche credenti dell'Antico Testamento, saranno con Gesù per l'eternità. E cosa sono le sofferenze, gli oltraggi ingiusti, le offese che subiamo in questa vita rispetto all'eternità col Signore Gesù. E queste cose le impariamo già dall'Antico Testamento. E quindi anche leggendo e studiando l'Antico Testamento, vedendo l'esempio di questi uomini di Dio, Mosè, abbiamo detto Davide, Mosè e tanti altri, allora conserviamo la speranza. Ci rafforza la nostra fede in Gesù, che anche se dobbiamo soffrire durante questa vita perché vogliamo essere fedeli a Gesù e quindi partecipare alle sue sofferenze, un giorno finirà, perché saremo con Gesù per l'eternità. E quindi il versetto 5, siccome Dio è l'autore delle scritture, allora il Dio della pazienza e della consolazione vi conceda di avere tra di voi un medesimo sentimento, cioè lo stesso pensiero, secondo Cristo Gesù. Vi chiedo, non abbiamo tempo stamattina, avrei voluto leggere Isaia 53. Non abbiamo tempo stamattina. Vi chiedo di leggere Isaia 53 a casa. Conosciamo bene questo capitolo, è prezioso perché parla di Gesù. È una profezia di Isaia 700 anni prima di Cristo riguardo alle sofferenze di Cristo, riguardo alla sua morte sulla croce per i nostri peccati, che lui sarebbe stato punito al nostro posto. Lui che era senza peccato. Ma poi la seconda parte del capitolo 53, questo dal versetto 1 fino al versetto 10, la prima frase del versetto 10, parla delle sofferenze di Cristo e del suo sacrificio per noi. Ma poi dal versetto 10, la seconda parte, fino al versetto 12, parla della sua consolazione. E la consolazione di Gesù siamo noi, che abbiamo creduto in Gesù, che vivremo con Lui per l'eternità, perché Lui ci ama. O anche Filippesi, capitolo 2, dal versetto 5 al versetto 11, i versetti 5 a 8 parlano di nuovo del sacrificio di Gesù, delle sue sofferenze, della sua morte per i nostri peccati. Ma poi i versetti 9 a 11 parlano della sua consolazione. E quindi qui Paolo dice, è un augurio che fa, no? Che può essere anche visto come una preghiera. Il Dio della pazienza e della consolazione vi conceda di avere tra di voi un medesimo sentimento, lo stesso pensiero, secondo Cristo Gesù. Sono proprio le parole che Paolo poi ripete quando parla con la chiesa di Filippi, Filippesi 2, 5, no? Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù. Letteralmente in greco, ecco perché lo dico, è sentimento in italiano vecchio, non parlava soltanto del cuore, dei sentimenti, come oggi nell'italiano moderno, ma nell'italiano antico i sentimenti riguardavano la mente, il pensiero, il modo di pensare, di ragionare. E questo è il senso, che noi dobbiamo pensare come pensava Gesù, avere i valori che aveva Gesù. E quindi come Lui ha dato se stesso, anche noi dobbiamo dare noi stessi. Ma poi c'è la consolazione, fratelli e sorelle. E ci consolo tante volte durante questa vita, ma la consolazione vera, profonda e totale, eterna, sarà quando saremo col Signore per l'eternità. E quindi ci dobbiamo versetto 6, allora dice sempre lo scopo, no? Perché dobbiamo avere questo stesso sentimento? Affinché, versetto 6, di un solo animo. E in greco proprio forse la traduzione più precisa è di una sola passione, desiderio forte, e quindi di una stessa bocca, glorificate il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Perché questo è il segreto dell'unità tra di noi, no? La compattezza tra di noi, quando tutti quanti siamo tesi a pensare e quindi vivere come è vissuto Gesù, con tutto il nostro cuore. E mi piace l'esempio, pensando alla musica, adesso qui non è che Paolo necessariamente stesse pensando al canto, però quando dice affinché di un solo animo, di una stessa bocca, glorifichiate il Dio e Padre nostro Signore Gesù Cristo, stamattina noi abbiamo glorificato Dio insieme. E se chiaramente il Signore guarda il cuore, quindi se io ho la stessa passione per Gesù che tu hai, allora vuol dire che il nostro cuore è uno in Gesù. E allora quando parliamo e glorifichiamo il Signore siamo anche uno, no? Di una stessa bocca. E ho pensato un po' all'unisono, anche quando stavano cantando le sorelle prima, il canto che non conoscevamo, che non conoscevo, loro hanno cantato unisono, cioè tutte e due le sorelle hanno cantato la melodia. E tante volte in un coro è più difficile cantare unisono che le varie parti, le varie voci con armonie, facendo gli accordi, no? Perché quando si canta unisono vuol dire che c'è lo stesso suono, la stessa nota perfetta. E quando i cantanti sono bravi e cantano unisono, un coro canta unisono, non riesce a distinguere le voci, perché stanno cantando così perfettamente bene insieme, la stessa nota, intonati uguali, e non c'è uno che prevale sull'altro e che canta più forte perché vuol far sentire la sua voce. Perché per cantare unisono, chi canta deve sentire quello che stanno cantando gli altri, per cantare esattamente uguale. E quindi ci deve essere una sensibilità gli uni tra gli altri nel coro per cantare un unisono perfetto che sembra una voce, che poi è più forte anche. E penso che Demio possa apprezzare questo che ho detto, no? E quindi questo deve essere la Chiesa, questo tipo di unità, questa sensibilità tra di noi, e così facendo glorifichiamo il Dio e Padre del nostro Gesù Cristo. Quindi, conclusione, accogliamoci gli uni gli altri, come anche Cristo ci ha accolti per la gloria di Dio. Amen.